Bene, benvenuti, buon sabato. Vorrei iniziare oggi leggendo un proverbio molto familiare per molti di noi. Ed è Proverbi al capitolo 16, il versetto 18. Se volete aprire la vostra copia delle scritture, vi aspetto. Proverbi capitolo 16, versetto 18. Questo dice: La superbia precede la rovina. E l'alterezza dello spirito precede la caduta. Noi conosciamo molto bene questo proverbio, molto saggio. Ed è un avvertimento anche per noi. Come cristiani dobbiamo guardarci dall'avere una visione eccessivamente positiva di noi stessi o dall'essere alteri o arroganti. Questa è una cosa che dobbiamo evitare e alla quale dobbiamo prestare molta attenzione. Fin dall'inizio della storia dell'umanità, infatti, questo è sempre stato un problema. L'uomo si è innalzato al di sopra dei propositi di Dio e si è convinto di avere sempre la soluzione migliore, diversa da quella che Dio gli stava proponendo. Ed è sempre stato questo un motivo di conflitto per l'umanità. E purtroppo è anche così anche oggi per tutti noi. Le scritture ci ricordano che abbiamo bisogno di avere una visione moderata e umile di noi stessi. Facciamo ogni tanto un esame di coscienza, magari quando preghiamo. È una buona occasione per guardarci dentro. Abbiamo bisogno di prendere consapevolezza della nostra posizione davanti a Dio e dobbiamo cercare di non innalzarci, ma di mostrare modestia. Dio vuole che adottiamo un approccio umile. Una mente umile in tutti noi è essenziale anche per l'unità della Chiesa. E penso che sarete d'accordo con me sul fatto che l'unità attuale della Chiesa di Dio è resa possibile dal fatto che stiamo lavorando tutti insieme, avendo un approccio ed una mente umili, lavorando gli uni con gli altri, sopportandoci soprattutto gli uni gli altri nell'amore. L'amore e l'umiltà edificano la Chiesa. In primo Pietro, capitolo 5, versetto 5, primo Pietro 5, 5, leggiamo. Parimenti, voi più giovani siate soggetti agli anziani e tutti, ripeto, rivestitevi d'umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sì, essere sottomessi gli uni agli altri, essere umili gli uni con gli altri è un aspetto importante dell'essere seguaci di Cristo. Tutti noi, non solo i giovani, ma tutti noi della Chiesa, siamo chiamati ad essere sottomessi gli uni gli altri, comprese le direttive del ministero pastorale della Chiesa, che viene da Cristo. E questo approccio umile edifica la Chiesa nell'unità, cioè è ciò che è necessario per l'unità della Chiesa stessa. Se vuoi essere grande nella Chiesa, cosa dice Cristo? Matteo 23, 11. Colui che è più grande fra voi deve essere servo. Chi si umilia sarà esaltato. Nel mondo molti predicatori si eleggono, anzi si autoeleggono da sé o vengono eletti dalla base, come avviene nei partiti politici. Ma nella Chiesa di Dio unita nessuno si autoelegge ministro. E questo è un importante segno di umiltà. Nella vera Chiesa, infatti, conferire il mandato e le credenziali ministeriali è Gesù Cristo attraverso il suo ministero pastorale, trasmesso prima agli apostoli e nei secoli ai suoi ministri più anziani. Questa è davvero una grande e rassicurante benedizione per tutta la Chiesa. Anche l'Apostolo Paolo ne è un classico esempio. Non si fece ministro da sé, ma con la sua umiltà aiutò a edificare la Chiesa, basata ancora oggi sull'opera di Cristo, mediante tutto quello che passò e attraverso tutto quello che dovette soffrire. Anche Paolo divenne servo di tutti. E possiamo leggere il suo esempio ancora oggi, come sapete bene. Ma vorrei soffermarmi sulla persona più importante e al tempo stesso più umile di tutti, Gesù. Nel suo ministero, egli si è scontrato spesso con l'orgoglio e l'ipocrisia, come ben sappiamo. E si è scontrato specialmente con l'ipocrisia religiosa del suo tempo. Come esempio, leggiamo Luca, il Vangelo di Luca, al capitolo 14. Versetti da 8 a 11. Gli Gesù qui insegna a non essere saggi ai nostri occhi ed affronta l'ipocrisia del suo tempo. In questo episodio si trovava a pranzo da uno dei capi farisei e a un certo punto disse: quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, che talora non sia stato invitato da lui qualcuno più ragguardevole di te, e chi ha invitato te e lui non venga a dirti: cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna cominciare allora ad occupare l'ultimo posto. Quindi il motivo per cui egli raccontò questa parabola è che stava notando come a quel pranzo alcuni stessero scegliendo i posti migliori per loro stessi. Cercavano il posto migliore perché probabilmente pensavano di essere importanti. Così entravano e sceglievano i posti migliori. Ma questa parabola ci serve da lezione perché dipinge un quadro in cui potremmo entrare anche noi. Dio vuole da noi un atteggiamento diverso rispetto a quello delle persone che descrive qui. Non dobbiamo crederci bravi e degni di onore. Lui vuole che prendiamo il posto più umile, là, in fondo. Come dice nel versetto 10, ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché quando colui che ti ha invitato verrà, ti dica: amico, sali più su, e allora ne avrai onore dinanzi a tutti quelli che saranno teco a tavola. E questo è l'atteggiamento giusto che Dio vuole vedere in noi, un carattere in cui noi ci umiliamo per primi. E lasciamo che sia Lui eventualmente a metterci in un posto più elevato, quando è il momento giusto e quando Lui, che ne ha l'autorità, lo decide. È essenziale per la nostra salvezza che approcciamo la nostra vita in questo modo. La morale, tutto questo è spiegata al versetto 11, ci dice: poiché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Dio è colui che darà onore a chi vorrà e nel suo giusto tempo. Nella parabola è lui che ci invita al suo banchetto di nozze. E la lezione per noi è camminare umilmente con Dio e non avere una visione altera di noi stessi. Ecco perché oggi ho intitolato questo mio messaggio: Scegliamo l'ultimo posto. Questa parabola ci spiega che poiché noi non abbiamo davvero alcun potere in noi stessi di fare qualcosa di buono, dobbiamo riconoscere che non c'è nulla di buono in noi ed è per questo che dobbiamo essere umili davanti a Dio. E quando lo faremo, Egli ci solleverà, ci aiuterà e ci chiamerà per andare più in alto, ma a suo tempo. Questa parabola è quasi come un'immagine istantanea di tutta la nostra vita, il modo in cui dovremo guardare a noi stessi durante la nostra esistenza terrena. Siamo stati invitati a una grande festa, la vita. Siamo stati invitati a questo banchetto di nozze e siamo nel posto più basso, che poi è la nostra peccaminosa esistenza carnale. Dio vuole che partiamo da lì, dall'ultimo posto, un posto fatto di carnalità e di peccato, inevitabilmente. Siamo in quel posto ora e questa deve essere la nostra consapevolezza per capire che non ci spetta nulla se non quell'ultimo posto. Non dobbiamo, perché non ci spetta, elevarci da noi stessi, prendendoci un posto più elevato. Lasciamo piuttosto che Dio eventualmente lo faccia per noi. Sono sicuro che siete stati tutti almeno una volta ad un matrimonio. Gli sposi di solito danno disposizione per i posti a sedere e al ricevimento. E quando arriviamo nella sala da pranzo, ci guardiamo intorno e vediamo questa bellissima sala, tutti questi tavoli, queste tavolate, tutta addobbata a festa, e cerchiamo il nostro tavolo oppure il posto col nostro nome. E una volta trovato, però, potremmo pensare: ormai sono così lontano dal tavolo degli sposi. La sposa e lo sposo hanno fatto questa scelta. Poi potresti guardarti intorno e dire: ormai sono stato messo vicino a queste persone. Io dovrei stare con persone del mio livello e della mia cultura e rango. In realtà dovremmo guardarci e dire: beh, Dio mi ha messo nel posto dove mi vuole. La sposa e lo sposo hanno disposto questo con attenzione prima del matrimonio e hanno deciso ciò che è lì che, hanno deciso che è lì che mi devo sedere. E quindi cosa dovremmo fare? Semplicemente prendere umilmente quel posto che è stato deciso per noi. La parola di Dio ci insegna a sottometterci alla sua autorità per essere umili e condiscendenti, mentre lui ci guida nel luogo e al ruolo che ritiene giusto per noi. E molte scritture ci istruiscono in questo. E quello che ci dicono è che dovremmo essere umili davanti a Dio, non pensare di noi stessi più di quanto dovremmo, lasciando che lui ci sollevi se è il caso e quando lui deciderà. C'è un'altra parabola molto famosa che Cristo usò per insegnare questa lezione. Immagino che tutti stiate pensando alla parola del fariseo e del pubblicano, ma quella la conoscete, lo so, molto bene e oggi non la leggeremo. Vedremo invece un'altra storia che ha per protagonista un altro esattore di tasse di nome Zaccheo, e anche questa la conoscete, ricordate l'episodio. È in Luca, capitolo 19, versetto 8. Luca 19, 8. Zaccheo, questo esattore di tasse, è disprezzato perché rappresenta l'autorità romana ed è probabilmente una persona ricca ed importante. Cristo sta passando per Gerico e lo vede arrampicato su un albero di sicomoro, perché essendo costui di bassa statura, si è arrampicato perché vuole vedere passare Gesù. Da quella folla, lui piccolino non avrebbe potuto vedere. E cosa fa Cristo? Gli dice: scendi Zaccheo. Zaccheo scende, dimostrando obbedienza. Lui si adatta a prendere il posto più basso, dove Dio, Gesù, lo vuole, e lo fa immediatamente. Molto obbediente. E la gente però pensò di Gesù: guardalo lì, questo Gesù di Nazareth, va a stare con quel disprezzato esattore di tasse. E infatti Cristo disse davanti a tutti: Zaccheo, ho intenzione di venire a casa tua. Ma il punto chiave dell'episodio è il versetto 8, notate, che dice: Signore, guarda, io do metà dei miei beni ai poveri e se ho preso qualcosa da qualcuno restituirò il quadruplo. Annuncia dunque il suo pentimento e Cristo lo dice a tutti. Dice: oggi la salvezza è venuta in questa casa, perché anche lui è un figlio di Abramo. Perché il figlio dell'uomo è venuto a salvare, a cercare e a salvare ciò che era perduto. Una bella storia. Scende da quell'albero e si pente, ecco che la salvezza arriva a casa sua. Io la trovo proprio una bella storia. Ci ricorda ancora una volta che ciò di cui abbiamo bisogno è avere un atteggiamento umile quando guardiamo noi stessi, renderci conto che non abbiamo nulla di buono che ci siamo fatti da noi. Mi sono fatto tutto da solo, dice qualcuno, ma tutto ciò che abbiamo di buono viene da Dio. In Romani, al capitolo 7, versetto 18, Paolo ci confida. Romani 7, 18. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no. Perché il bene che voglio non lo fo, ma il male che non voglio, quello fo. E sapete, sono molto contento che Paolo abbia scritto questo, perché a volte mi guardo e mi trovo ben poco di buono dentro di me. Ma Paolo sta dicendo la stessa cosa di lui. Da dove viene la bontà? Viene da Dio, non da noi. Lo mostra anche l'atteggiamento che aveva Gesù Cristo, che non si è mai dato il merito di avere alcun bene. Era in lui e lui aveva ben ragione, era senza peccato. Ma chi ha dato il merito? A Dio. Giovanni al capitolo 5, versetto 30, vediamo che lui ci dice: io non posso far nulla da me stesso, io giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Ed è quello che Dio vuole che riconosciamo. Un posto davanti? Stiamo al nostro posto. Dietro, modestia, umiltà, questo è il punto. E poi, quando sarà il momento giusto e la sua volontà, Dio ci metterà in un altro posto. Più elevato? Forse, ma soprattutto più vicino a Lui. Grazie a tutti per l'ascolto.